Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Lo studio in Spagna, uno dei paesi preferiti dai nostri giovani per formarsi all'estero, sarà al centro della nostra puntata settimanale on air e in podcast che potete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large, scaricando l'intera puntata dalle principali piattaforme audio. Ma andiamo dritti al menù. La versione on air vi proporrà l'intervista con uno studente di odontoiatria che ha scelto la capitale spagnola, Madrid, per completare il suo percorso di studi universitario. Da lui ci attendiamo ovviamente preziosi consigli su come pianificare un espatrio in Spagna per studiare all'estero. Per cominciare però armatevi di block notes o di qualsiasi cosa vi possa aiutare a prendere appunti, perché arriverà in apertura di puntata Federico Fabiani di Scambi Europei con tutte le segnalazioni aggiornate a questa settimana su tirocini e lavori in Europa e nel mondo, da annotare con cura prima di candidarsi a queste posizioni. Nella versione podcast, oltre all'intervista integrale col giovane studente a Madrid, realizzata nell'ambito della collaborazione con l'associazione studentesca United Italian Societies, potrete ascoltare due contenuti extra molto interessanti. Il primo, a cura di Alessio Romeo, vi spiegherà gli ultimi trend professionali globali accompagnandoli a posizioni aperte e contendibili presso le principali multinazionali. Il secondo, curato dall'agenzia Erasmus Indire, ci porterà invece informazioni utili sulla mobilità comunitaria per approfittare al meglio delle occasioni offerte dall'Unione Europea. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio di radio24.it oppure scaricando il podcast di Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music ed Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. E ora rotta verso la capitale iberica.
Toolbox.
Torna a farci compagnia a Toolbox, il portale Scambi Europei. Anche oggi vi proponiamo una lista di segnalazioni utili aggiornate a questa settimana sulle migliori opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa, nelle istituzioni europee e non solo. Con noi, come sempre, c'è Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo con una serie di tirocini che arrivano dalla European Defence Agency presso la sua sede di Bruxelles e che sono rivolti a neolaureati interessati alla cooperazione europea e alla difesa a partire da settembre 2025 e per una durata di 12 mesi. Per candidarsi è necessario aver ottenuto almeno una laurea triennale nell'ambito della cooperazione internazionale, delle scienze politiche, dell'economia o simili, e avere un'ottima conoscenza dell'inglese e di un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea. È prevista un'indennità mensile di 1.363 euro più 100 euro al mese per i buoni pasto e un'assicurazione sanitaria contro gli infortuni. La scadenza per l'invio delle candidature è il 23 aprile. Ci spostiamo a Praga con un'altra offerta che arriva da un'altra istituzione europea e in questo caso stiamo parlando dell'Agenzia dell'Unione Europea per il Programma Spaziale, che offre una serie di tirocini della durata di 6 mesi con possibilità di avvio ogni primo del mese. Sono previsti sia tirocini formativi per chi ha già concluso gli studi universitari che tirocini curriculari per chi invece ancora li sta frequentando. Gli ambiti principali sono amministrazione, comunicazione e risorse umane e per candidarsi è necessario avere un'ottima conoscenza dell'inglese e di un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea. Per i tirocini retribuiti è prevista una borsa mensile di circa 1.500 euro al mese e tutti i tirocinanti possono avere il diritto di rimborso alle spese di viaggio fino ad un massimo di 1.200 euro. La scadenza per l'invio delle candidature è il 30 aprile. Continuiamo spostandoci ad Helsinki, in Finlandia, con un'altra offerta da un'altra istituzione europea e in questo caso si tratta dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, che offre stage retribuiti con una durata variabile dai 3 ai 6 mesi. I candidati devono aver ottenuto un diploma di laurea o equivalente in uno degli ambiti pertinenti ai lavori dell'agenzia e devono avere un'ottima conoscenza della lingua inglese. La scadenza per l'invio delle candidature è il 23 aprile. Concludiamo con delle offerte di stage che arrivano da un'altra importante istituzione internazionale, ma in questo caso parliamo della FAO, che offre a studenti neolaureati under 30 la possibilità appunto di svolgere un tirocinio con una durata variabile dai 3 agli 11 mesi sia presso la propria sede di Roma che in altre sedi FAO in tutto il mondo. Gli ambiti dei tirocini riguardano vari dipartimenti all'interno dell'istituzione e varie appunto sedi sparse in tutto il mondo. Trovate ovviamente tutti i dettagli sul nostro sito, ma in generale per candidarsi bisogna essere o studenti universitari o neolaureati con esperienza in una delle aree di lavoro appunto della FAO, avere tra i 21 e i 30 anni e avere una buona conoscenza di almeno una delle lingue ufficiali FAO tra arabo, cinese, inglese, francese, russo o spagnolo. La conoscenza di una seconda di queste lingue è ovviamente considerato un vantaggio. Le retribuzioni variano a seconda della posizione per cui ci si candida, ma è previsto un compenso mensile minimo pari a $700 e la scadenza per l'invio delle candidature è il 25 agosto.
Per tutte le informazioni www.scambioeuropei.info.
Il testimone.
Il testimone della settimana è uno studente universitario 23enne di odontoiatria che si è trasferito in Spagna per completare la propria formazione superiore. Francesco è in onda oggi con noi per regalarvi tanti consigli pratici su come fare per candidarsi e iscriversi a un intero corso universitario nella penisola iberica. Buon pomeriggio Francesco Barchitta.
Buon pomeriggio.
Già fin dal percorso di studi superiori hai optato per una carriera internazionale, le medie in una scuola inglese, la quarta e la quinta superiore in Gran Bretagna, fino alla decisione di scegliere un corso di laurea all'estero. Perché?
Diciamo che per le elementari è stata una scelta ovviamente abbastanza forzata da parte dei miei genitori, io ho solo obbedito, mentre per le superiori e per l'università è data un po' dal desiderio di vedere un mondo nuovo, molto diverso da ciò a cui ero abituato, e non ti so dire bene esattamente cosa mi abbia spinto, un po' per motivi accademici, il fatto che l'apprendimento pratico in Spagna è preferito al semplice apprendimento teorico che abbiamo in Italia, per la mia facoltà specialmente, e un po' anche per conoscere gente di tutto il mondo e uscire dalla mia zona di comfort. Comunque l'influenza dei miei genitori è stata molto importante, anche di mio fratello.
Cosa studi a Madrid?
Io studio odontoiatria.
Andiamo ai tuoi consigli pratici per studiare all'estero, partendo dalla scelta dell'Ateneo. A Generazioni Mobili, @radio24.it, ha inviato tre dritte fra servizi, vivibilità del campus universitario e corpo studentesco. Ti chiedo in estrema sintesi di spiegarci meglio.
Per quanto riguarda i servizi, nel mio caso che studio odontoiatria, è molto importante per esempio il lavoro clinico e di laboratorio o con determinate tecnologie, oppure se si parla di una carriera in economia o business, possibilità di internship o la possibilità di lavorare a progetti accademici come, che ne so, progettare applicazioni, cose del genere. Per quanto riguarda il campus, diciamo che il campus universitario è dove vivrai ogni giorno della tua vita da studente, perciò avere un campus dove sia possibile fare due chiacchiere con gli amici, magari c'è la palestra, magari c'è il campo da calcio, la sala di musica, rende tutto molto più piacevole. E per quanto riguarda invece il corpo studentesco, sia dal punto di vista della diversità di nazionalità, di internazionalità del campus, sia per quanto riguarda le associazioni studentesche che sono gestite dagli stessi studenti, per esempio Italian Society, oppure associazioni di ingegneria aerospaziale, relazioni internazionali.
Ci sono ranking o siti dove cercare in concreto informazioni per scegliere l'Ateneo migliore?
In realtà non ti so dire, io preferisco andare a cercare manualmente su online ogni università, oppure magari con ChatGPT al giorno d'oggi si possono fare diverse domande specifiche e ottenere risposte in maniera veloce.
Focus su Madrid, partendo dalla facoltà di odontoiatria, dove ti trovi, come ci si candida, cosa è necessario presentare?
Si fa tutto attraverso la piattaforma online dell'università. E per la mia università serve effettuare la prova di spagnolo, di inglese, in cui è necessario conseguire un B2, un livello B2, e il test di matematica e un questionario, un tema di motivazione. Dopodiché ti chiederanno i voti della maturità e una volta iscritto sarà necessario avere la convalidazione dei voti del liceo italiano a quello spagnolo.
Quanto tempo prima inviare la domanda?
Ci sono diverse finestre durante l'anno in cui ci si può iscrivere, ovviamente prima ti iscrivi meglio è, quando ho chiamato per informarmi io finiva il 4 aprile, ma sono sicuro che ci sono altri posti disponibili in questo momento.
I costi sono elevati, ma soprattutto, ti chiedo, ci sono borse di studio disponibili per studenti europei?
Certo, ci sono borse di studio in base a due criteri, o per alto rendimento accademico, ovvero con la media superiore a 8 nella maturità, in cui l'università ti aiuta con il 30 o il 50%, però questa borsa di studio non vale per materie mediche come medicina o odontoiatria. C'è anche un'altra borsa di studio per merito accademico e per reddito familiare, in cui l'università ti aiuterà con 3.000 euro all'anno.
Come sono organizzate le lezioni?
Nel primo e nel secondo anno sono abbastanza accademiche e teoriche, quindi abbiamo due lezioni a settimana. Dal terzo anno mettono molta pressione sulla pratica, quindi abbiamo una lezione teorica più una pratica di 2 o 3 ore a settimana, e poi dal quarto al quinto anno si entra in clinica, in cui per metà giornata si lavora con pazienti, si parla con i professori, tutto rigorosamente in spagnolo, quindi è anche molto interessante, molto divertente.
Il tempo corre, purtroppo dobbiamo andare più rapidi, però ti chiedo, al di là di odontoiatria che conosci molto bene ovviamente, ma quali altre facoltà o aree di studio vedi particolarmente interessanti e frequentate a Madrid dagli studenti stranieri come te?
Nella mia università sono molto forti gli studenti di ingegneria meccanica e aerospaziale. Poi, conoscendo persone, vedo che va molto in voga l'architettura, le relazioni internazionali, e tra gli italiani la facoltà principale è business e economia.
Vita pratica a Madrid, cominciamo immediatamente con la ricerca dell'alloggio. Quando si viene a studiare per un intero corso universitario, come il tuo caso, allora quali siti consigli, quali costi vanno presi in considerazione mediamente?
Allora, il sito principale è Idealista, anche se al giorno d'oggi si può trovare tramite gruppi WhatsApp di studenti italiani, tramite anche Italian Society. Per quanto riguarda i costi, dipende anche dalle esigenze della persona. Se sei fortunato, con 600 euro trovi veramente un ottimo alloggio. Ora, io stesso sto cercando un appartamento e diciamo che per due persone meno di 600 euro non si trova.
Allora, ricordiamo anche, purtroppo non riusciamo causa tempo a parlare, ma che Madrid è una città molto a misura di studente universitario, come hai avuto modo anche di scriverci. Ma passiamo ora la linea ad Alessandro Bodini di United Italian Societies Nordics. Ricordiamo che questa puntata è realizzata in collaborazione con l'associazione di studenti italiani all'estero United Italian Society. Alessandro studia a Stoccolma, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
Allora, dalla Spagna, cuore pulsante del Sud Europa, alla Svezia, dove appunto studi. Partiamo proprio diretti, Alessandro. Come cercare informazioni sulle università nel Nord Europa? Come si fa application?
Per la prima domanda è molto semplice. Tutti i siti delle università dei Nordics si chiamano Study In e poi il nome del paese, quindi Sweden, Finland, Denmark o Norway. E lì ci sono tutta una lista di università. A quel punto, da questi siti c'è anche il link che collega direttamente all'università che ti interessa, oppure a University Admission, ad esempio in Svezia, che prende altri nomi in Danimarca, Norvegia e Finlandia, e poi da lì ci sono proprio le informazioni pratiche. Per uno studente italiano solitamente sono le informazioni, quindi i voti di maturità, poi il livello di inglese deve essere C1, e poi spesso, ad esempio nella mia scuola, la Stockholm School of Economics, richiedono anche ulteriori test tipo l'SAT, che è una sorta di, diciamo, GMAT, però per il bachelor, che è un test americano in questo caso.
Tu conosci molto bene la Svezia. Allarghiamo un attimo lo sguardo, passando alle peculiarità dei diversi paesi dell'area scandinava per aree di studio e formazione. Qui dobbiamo andare veramente in bullet points perché il tempo è pochissimo, ma ti chiedo quali sono i punti di forza per ciascun paese.
Ok, allora la Svezia è molto varia, sia medicina, ingegneria ed economia sono molto forti, mentre in Danimarca è molto forte sia l'economia con CBS, Copenhagen Business School, e DTU, Technical University of Denmark. In Norvegia la B Norwegian Business School è molto forte in economia, mentre in Finlandia Aalto University e la University of Helsinki sono molto forti, e sia Helsinki in generale in materie umanistiche anche, mentre Aalto ancora una volta per business.
E a livello di lingue, Alessandro, senza l'inglese, ora nessuno pretende che si arrivi parlando la lingua del posto, ma senza inglese non si va da nessuna parte, giusto?
Sì, no, quello assolutamente. L'inglese purtroppo o per fortuna è una lingua che bisogna, diciamo, entrare proprio in confidenza già dall'inizio delle superiori, io direi. E un consiglio pratico che do sempre a chi me lo chiede: guardare i film in inglese con i sottotitoli, ed è utilissimo, perché poi si può anche imparare la lingua locale, ma solo con l'inglese riesce a vivere benissimo, quindi è importantissimo.
E infine, cercare casa e ambientarsi, questi primi passi necessari per mettere il piede in un altro paese, come fare nel nord Europa?
Allora, è molto chiaro, anche qua siti web molto simili a quelli dell'università, solo per l'housing. Allora, in Svezia c'è Bostad, Stockholm, di solito tutte le università inglesi sono in inglese, sono a Stoccolma, e quindi da lì, attraverso anche l'università, possono darti alloggi per gli studenti e le residenze. Una volta che arrivi in Svezia, una volta che prendi il person number, che è una sorta di codice fiscale, si può fare application a SSSB, che è il sito principale per case per alloggi studenteschi. Mentre per quanto riguarda la Danimarca, la Norvegia e la Finlandia, per il primo study in Denmark e poi sezione housing, è chiarissimo. Per la Norvegia invece si chiama CEO Housing ed è particolare focus su Oslo, e mentre in Finlandia HOAS, quindi OAS, è sempre per la regione di Helsinki. Diciamo che le università in inglese sono prettamente attorno alle capitali dei rispettivi paesi.
Grazie per tutti questi preziosissimi consigli ad Alessandro Bodini. Abbiamo la nostra domanda di rito per Francesco Barchitta: il primo consiglio pratico che daresti a un giovane che sta pensando di andare a studiare all'estero?
Sicuramente organizzarsi dal punto di vista burocratico, recuperare tutti i diplomi, pagelle, le certificazioni di lingua, anche perché poi bisognerà fare il NIE in Spagna, che è la tessera di residenza per gli stranieri, in cui è necessario comunque essere molto organizzati.
Job Abroad.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna in onda oggi con noi Alessio Romeo, Digital Innovator ed HR Startup Inventor, che ci porta a scoprire i trend lavorativi del momento e le migliori offerte di impiego in Europa e nel mondo. Sentiamo subito cosa ha da dirci.
Eccoci e benvenuti a Job Abroad su Radio 24. Oggi puntiamo i riflettori su un settore strategico in costante crescita, la consulenza. In particolare esploriamo le opportunità offerte da grandi colossi globali del settore come Deloitte, PwC, EY, KPMG, McKinsey, BCG e Bain. Queste aziende, con sedi in oltre 150 paesi, centinaia di migliaia di dipendenti nel mondo e una gamma vastissima di servizi che spaziano da audit, tax and legal, financial advisory, strategia e innovazione, rappresentano una porta d'accesso privilegiata per chi ha un background economico o giuridico e punta a una carriera globale. Ma quali sono i profili più richiesti oggi da queste big? Allora, per i profili economici c'è grande domanda di esperti in corporate finance, M&A, controllership, transfer pricing e consulenza strategica. Crescono anche i team dedicati alla sostenibilità finanziaria e all'ESG reporting, ormai centrali per i clienti globali. McKinsey e BCG, ad esempio, cercano analisti capaci di affiancare le aziende in processi di trasformazione digitale e sostenibile. Per i profili legal, le divisioni legali di queste società sono in espansione. Le Big Four in particolare assumono professionisti in compliance, diritto societario internazionale, privacy e data protection e normative settoriali per pharma, fintech e banking. PwC, Legal e EY Law sono in forte crescita con team cross-border sempre più articolati. Le opportunità non mancano sia per i profili senior, che possono accedere a ruoli di leadership nei practice group internazionali, sia per i più giovani. Tutte le big sono molto attive nel graduate internship program. In Europa, Stati Uniti e Asia ogni anno accolgono migliaia di giovani laureati in economia, giurisprudenza, business e affini. Per i senior i compensation package superano facilmente $120,000-$140,000 annui, con bonus, benefit, stock option e possibilità di international secondment. Per i junior si parte da $40,000-$60,000 con percorsi di formazione strutturati, mentoring e modalità interna tra sedi e dipartimenti. E dove trovare le offerte più interessanti? Beh, i portali carriera ufficiali delle big sono aggiornati costantemente. Da tenere d'occhio anche LinkedIn e piattaforme come eFinancial Careers, Legal Jobs, Law Crossing e Top Consulting Jobs. Numerose le fiere di recruiting in collaborazione con università di grande rilievo. Quali competenze sono più richieste? Beh, l'area economica, accounting avanzato, financial modeling, analisi dati, Excel avanzato e padronanza dei principali ERP. Per i legal, conoscenza dei framework normativi internazionali, drafting in inglese legale, risk analysis e flessibilità tra sistemi giuridici. Il mondo della consulenza è veloce, competitivo e ricco di opportunità. Se avete il passo giusto, può portarvi lontano. Questo è Job Abroad, il lavoro senza confini. Alla prossima!
Expats Social Club.
Siamo giunti ad Expats Social Club, lo spazio di Generazioni Mobili dove confluisce la community che ruota attorno al nostro programma. Organizzazioni, associazioni, esperti e anche voi ascoltatori pronti ad alternarvi a rotazione al timone di quest'area di condivisione di consigli e richieste che è soprattutto vostra. Oggi è l'agenzia Erasmus Indira a tornare al timone di questo spazio per fare il punto sulle opportunità e sui numeri, soprattutto, delle varie ramificazioni della mobilità all'estero gestite lo scorso anno in Europa. Sentiamo le informazioni nel dettaglio.
Nel 2024 l'agenzia Erasmus Plus Indire celebra una crescita significativa del programma in Italia, consolidandosi come riferimento per la mobilità internazionale nei settori scolastico, universitario e dell'educazione degli adulti. Complessivamente, oltre 76.000 studenti, docenti e personale educativo, infatti, hanno avuto l'opportunità di svolgere un'esperienza di mobilità e continua il sostegno a iniziative per l'inclusione sociale, con un supporto alla partecipazione di persone con minore opportunità economiche o con disabilità. Nel settore scolastico più di 1.400 istituti sono accreditati ad Erasmus, con un incremento del 42% rispetto all'anno precedente e con un budget di 37 milioni di euro. Oltre 1.300 progetti di mobilità hanno finanziato la formazione all'estero di 8.000 docenti e 16.000 studenti. Inoltre, sono stati approvati 51 progetti di cooperazione, focalizzati su inclusione, cambiamenti climatici, transizione digitale e partecipazione democratica. Con rispetto all'istruzione superiore, nell'ultima call 2024 registriamo la crescita del budget a disposizione dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per la gestione delle attività. L'ente ha potuto assegnare quindi 131 milioni di euro, con un incremento del 15,5% rispetto all'anno precedente, garantendo a tutti gli istituti candidati la possibilità di finanziare 36.000 mobilità Erasmus Plus all'estero, sia di lunga che di breve durata, cioè comprensiva quest'ultima, anche dei dottorandi, e soprattutto si è potuto garantire il necessario supporto integrativo in caso di partecipanti con minori opportunità. Anche l'educazione degli adulti segna un traguardo importante con 130 organizzazioni accreditate. Sono state finanziate le mobilità Erasmus Plus per 2.700 educatori e formatori e 1.330 discenti adulti. I partenariati di cooperazione contano 44 progetti, concentrati su inclusione, partecipazione democratica e transizione digitale. Tutti questi dati e molto di più sono consultabili sul rapporto Erasmus Plus 2024.
Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, su Facebook, nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate soprattutto di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme come Spotify, Amazon Music ed Apple. Ascoltarci è gratis, non costa nulla e potrebbe rivelarsi la scelta vincente per la vostra futura carriera di studio professionale o imprenditoriale. Abbiamo anche una email di riferimento, generazionimobili@radio24.it, alla quale potete, come sempre, indirizzare le vostre domande sull'espatrio, i consigli che vorreste ricevere e le testimonianze che intendete offrire. Ma ricordate soprattutto che la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, professionisti globali, junior e senior, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in Italia vi ascoltano? Siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionimobili@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazioni Mobili Professionisti Globali. Aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it, nonché sulle principali piattaforme podcast in questa versione extra large. Ci sentiamo sabato prossimo, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buona Pasqua da Sergio Nava.